Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro In La Terra Sta Piangendo, la grande epopea delle guerre indiane per la frontiera americana. Peter Kotzens propone una vasta sintesi storica delle guerre combattute tra gli Stati Uniti e numerosi popoli nativi nel lungo processo di espansione verso ovest. Non è un romanzo dell'epopea western, né una cronaca esclusivamente militare, è un'opera di storia interpretativa che intreccia campagne dell'esercito, diplomazia, migrazioni dei coloni, interessi economici e decisioni assunte nelle riserve. Il racconto arriva fino a Wounded Knee, mostrando come la frontiera sia stata il risultato di conflitti locali diversi, non di una sola guerra lineare tra due blocchi contrapposti. Kotzens si distingue per il rifiuto di categorie assolute e documenta la spoliazione e le violenze subite dai nativi, senza trasformare automaticamente ogni comunità indigena in un soggetto omogeneo o ogni soldato e civile bianco in una figura identica. Basato anche su fonti poco frequentate, il libro mira quindi a restituire densità storica a una vicenda spesso semplificata dalla memoria popolare. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la conquista dell'Ovest come insieme di guerre regionali e non come un unico conflitto. Uno dei contributi centrali del volume consiste nel sottrarre le cosiddette guerre indiane a una rappresentazione compatta e uniforme. La conquista della frontiera non coinvolse una sola popolazione nativa, una sola politica federale o un solo tipo di scontro. Fu una successione di crisi che mutavano secondo la regione, le alleanze, le risorse disponibili e la pressione dell'insediamento bianco. Le vicende dei Cheyenne nelle pianure meridionali, dei Sioux nelle pianure settentrionali, dei Nez Perces nel nord-ovest o degli Apache nel sud-ovest, non possono essere ridotte a una medesima esperienza. Pur condividendo l'impatto dell'espansione statunitense, Kotzens evidenzia così che trattati, spedizioni punitive, fughe, negoziati e rese furono condizionati da circostanze concrete e spesso immediate. L'oro, l'apertura di piste e ferrovie, la ricerca di terre agricole e l'occupazione di territori strategici producevano nuovi attriti e rendevano fragile ogni accordo precedente. Questa impostazione aiuta a comprendere perché alcune comunità scegliessero la resistenza armata, altre la trattativa e altre ancora strategie oscillanti fra le due opzioni. Il libro non presenta quindi la frontiera come uno sfondo immobile per gesta individuali, ma come uno spazio continuamente trasformato da interessi materiali e rapporti di forza. Ne deriva una storia più ampia della sola battaglia. Le operazioni militari sono importanti, ma acquistano senso soltanto entro il processo politico e territoriale che le genera. Secondo, un metodo contro la contrapposizione semplice fra vittime innocenti e conquistatori monolitici. Kotzens affronta un tema moralmente e storicamente difficile, senza affidarsi a una distribuzione automatica di innocenza e colpa. Il libro non attenua la portata della conquista statunitense, delle espulsioni, delle violazioni dei trattati o di massacri, quali Sand Creek e Wounded Knee. Al tempo stesso, rifiuta di trattare i protagonisti come figure simboliche, prive di conflitti interni, interessi divergenti e capacità di scelta. Le comunità native erano attraversate da rivalità politiche e tribali, divergenze sulla guerra e sulla pace, differenti rapporti con il commercio, l'esercito e le agenzie governative. Anche il campo statunitense era tutt'altro che compatto autorità federali, comandanti militari, funzionari delle riserve, coloni, cercatori d'oro e imprenditori potevano perseguire obiettivi incompatibili. Questo approccio non stabilisce una falsa equivalenza tra il potere espansivo di uno Stato nazionale e le popolazioni che ne subivano l'avanzata. Piuttosto, chiarisce che la sproporzione di potere e l'esito distruttivo della conquista non eliminano la necessità di analizzare responsabilità, divisioni e decisioni nel loro contesto. La complessità diventa dunque uno strumento di precisione morale, non un modo per relativizzare la violenza. Per il lettore, il vantaggio è rilevante invece di ricevere un mito capovolto del West. Può osservare come pregiudizi, interessi, paure e calcoli politici abbiano prodotto tragedie che nessuna spiegazione univoca riesce a esaurire. Terzo, Sand Creek. Little Bighorn e Wounded Knee, il significato storico degli eventi emblematici. Il libro include episodi divenuti centrali nell'immaginario americano, ma li colloca in una sequenza storica più estesa e meno celebrativa. Sand Creek mostra in modo brutale quanto potessero essere vulnerabili anche gruppi che cercavano una relazione pacifica con le autorità, l'attacco del 1864 al villaggio Cheyenne di Pentola Nera rivela il peso di ostilità locali, ambizioni personali e debolezze del controllo politico. Little Bighorn, spesso trasformata in leggenda attraverso la figura di George Armstrong Custer, appare invece come una vittoria indigena significativa, ma incapace di invertire durevolmente la simmetria di uomini, risorse e infrastrutture fra le parti. La sconfitta di un reparto statunitense non arrestò infatti la pressione federale sulle pianure. Wounded Knee, infine, segna simbolicamente la conclusione dell'epoca delle grandi guerre di frontiera e illumina il clima di paura e disgregazione che accompagnò il movimento della danza degli spiriti. Considerati insieme, questi fatti impediscono due letture opposte, ma altrettanto riduttive, quella di una marcia inarrestabile e legittima del progresso, e quella di una serie di episodi isolati privi di connessioni. Kotzens li utilizza per rendere visibile il nesso fra violenza contingente e struttura generale della conquista. Le battaglie e i massacri non sono semplici culminazioni drammatiche, sono punti in cui emergono, con particolare evidenza, il fallimento della diplomazia, l'inadeguatezza o la corruzione amministrativa e l'effetto destabilizzante dell'avanzata coloniale. Quarto, riserve. Trattati e amministrazione, la guerra prosegue anche oltre il campo di battaglia. Una lettura limitata alle campagne dell'esercito rischierebbe di nascondere il fatto che molte forme decisive di coercizione operarono attraverso istituzioni civili. Kotzens richiama l'importanza dei trattati, delle agenzie indiane e delle riserve per spiegare perché la fine di una battaglia raramente coincidesse con una pace stabile. Gli accordi potevano essere rinegoziati, disattesi o travolti dalla scoperta di risorse minerarie e dall'arrivo di nuovi insediamenti. Per le comunità native, ciò significava dover adattare continuamente le proprie strategie a promesse territoriali sempre più incerte. La riserva, presentata talvolta come soluzione umanitaria o come strumento di pacificazione, implicava spesso dipendenza dalle razioni, riduzione della mobilità e controllo esterno sulle condizioni materiali di vita. In questo quadro, l'inefficienza amministrativa e la corruzione non sono dettagli burocratici, incidono sulla fame, sulla fiducia negli accordi e sulla probabilità che una tensione degeneri in conflitto. Il libro permette quindi di riconoscere che la politica indiana statunitense non fu un progetto coerente applicato senza attriti. Vi furono riformatori, funzionari incapaci, interessi privati e autorità militari con visioni differenti. Ma il risultato generale fu la progressiva limitazione dell'autonomia indigena. Questa prospettiva amplia il concetto stesso di guerra. La Fortas Armata occupa il territorio, mentre la gestione delle riserve contribuisce a riorganizzare e subordinare la vita delle popolazioni sconfitte. Comprendere entrambe le dimensioni evita di confondere la cessazione delle ostilità con la fine della conquista. Infine, ferrovie, bisonte e sedentarizzazione forzata, la trasformazione materiale delle società native. L'opera lega i conflitti armati alla trasformazione economica e ambientale della frontiera. L'espansione statunitense non consisteva soltanto nell'arrivo di soldati, procedeva attraverso ferrovie, estrazione mineraria, allevamento, agricoltura e nuove reti commerciali. Questi processi modificavano gli spazi in cui i popoli nativi cacciavano, si spostavano, costruivano alleanze e praticavano rituali. La distruzione dei grandi branchi di bisonti ebbe, in particolare nelle pianure, conseguenze che andavano ben oltre il rifornimento alimentare. Colpiva un sistema di vita in cui mobilità, economia, prestigio e organizzazione socie erano strettamente legati. Analogamente, la concentrazione nelle riserve e la pressione verso la sedentarietà non rappresentavano una semplice variazione di residenza, ma un cambiamento imposto nelle forme di lavoro, nell'uso della terra e nei rapporti di dipendenza. Kotzen si invita perciò a non trattare la nozione di progresso come un dato neutrale, la conversione di praterie in terreni agricoli o pascoli, l'apertura di collegamenti ferroviari e l'avanzata del cristianesimo potevano essere celebrati da molti statunitensi come sviluppo nazionale, ma comportavano la contrazione fisica e culturale dello spazio disponibile alle società indigene. Il valore dell'analisi sta nel mostrare l'intreccio fra economia e violenza, la guerra, non nacque semplicemente da incomprensioni culturali, bensì dalla competizione per territori e risorse che l'espansione rese sempre più intensa. In tale contesto, la resistenza indigena appare anche come difesa di condizioni concrete di esistenza, non soltanto come opposizione simbolica alla modernità. In conclusione, la terra sta piangendo è consigliato a chi desidera affrontare la storia della frontiera americana oltre le convenzioni del Western e oltre le PE. Sintesi che riducono il periodo a una sequenza di celebri battaglie è particolarmente utile per lettori di storia degli Stati Uniti, storia militare, studi coloniali e storia dei popoli nativi, ma resta accessibile anche a chi cerca un primo quadro ampio e documentato delle guerre indiane. Il suo beneficio principale è interpretativo. Mostra come leggere insieme decisioni di governo, conflitti locali, interessi economici, trasformazioni ambientali e azione militare. In questo modo, il lettore può comprendere perché trattati e rese non risolvessero necessariamente le tensioni e perché le singole vittorie sul campo avessero conseguenze diverse nel lungo periodo rispetto a molti libri dello stesso genere. Il volume si distingue per l'ambizione di tenere insieme ampiezza cronologica e attenzione alle differenze regionali. Non si affida alla nostalgia della frontiera, né a una narrazione edificante della sua conquista. Non sostituisce, però, un mito eroico con un mito altrettanto semplificato. La scelta di dare rilievo alle ambiguità dei protagonisti, alle divisioni interne e alle insufficienze dell'amministrazione rende più nitido, non meno grave, il carattere distruttivo dell'espansione. Le fonti utilizzate e la competenza di Kotzens nella storia militare sostengono una ricostruzione in cui le battaglie restano centrali senza monopolizzare l'analisi. È dunque un libro valido per chi cerca non una sentenza definitiva sulla frontiera, ma gli strumenti storici per comprenderne la violenza, le contraddizioni e la persistente rilevanza nella memoria americana. Se vuoi supportare Peter Cozens, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!